Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Custodiscili. In fondo intorno a questo ruotano tutte e due le letture. Paolo è consapevole che quella comunità che lui ha fondato sarà scossa e crivellata. Forse da pastori che nasceranno proprio in mezzo a loro e che per il desiderio di notorietà, per il desiderio di avere i discepoli, perché hanno dottrine perverse. Ma cosa vuol dire dottrine perverse? La cosa è molto più semplice di quanto si creda, non dobbiamo andare a pensare chissà cosa. Quando predichiamo noi stessi e non Gesù Cristo, allora la nostra dottrina è perversa. Questo vale per noi pastori e vale anche per voi. La nostra vita infatti è, o dovrebbe essere, trasparenza di Lui. E così la nostra parola non dovrebbe dire la nostra esperienza, se non tanto in quanto la nostra esperienza può essere per voi di aiuto. Non dovrebbe dire una dottrina, intendo dire delle conoscenze che si possono apprendere altrove, se non tanto quanto queste conoscenze ci possono essere d'aiuto per incontrare il Signore. La predicazione della Chiesa è annunciare Gesù Cristo. E altrove detto, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Effettivamente, nei secoli ci sono state molte eresie. Oggi non è più tempo di eresie, perché le eresie richiedono un pensiero ben strutturato. In tempi di social, in tempi di pensiero debole, il nostro pensiero è appunto talmente debole che difficilmente potrebbe esprimere un'eresia. E infatti non ci sono eresie, ma c'è tanta superficialità, forse anche tanta stupidità. Bene, sebbene la storia della Chiesa sia sempre stata costellata da questo, eppure è lo Spirito che ci custodisce. Ci custodisce nella verità. Se voi andate a vedere quante stupidaggini sono state dette negli ultimi 50 anni, dopo il 68, anche nella Chiesa, prendereste paura. Eppure, lo Spirito però custodisce i fedeli nella verità, anche prescindendo dalla dabbenaggine che possono, o dalla superficialità che possono avere i pastori. Lo Spirito ci consacra nella verità. Questa è una parola molto bella, molto profonda. Noi siamo consacrati dallo Spirito per vivere nella verità, che è la verità della dottrina naturalmente, ma è anche la verità del nostro rapporto personale con Dio e dunque la verità di noi stessi. Consacrarli nella verità significa non essere cattolici con la K. Intendo dire sì, va bene, la fede di sempre, ma anche una verità di noi stessi. Essere veri preti, veri studenti, veri professori, veri mariti, vere mogli, veri figli, di fronte alla possibilità che noi abbiamo di essere inautentici, cioè di mescolare la verità che noi crediamo con delle apparenze che diventano le maschere. E allora vedete, questo è opera dello Spirito Santo, custodirci nella verità, custodirci nella verità della fede in mezzo a tanti sbandamenti che possiamo francamente anche vedere, insomma, credo che non sia una novità se vi dico che negli ultimi anni sembra che la stessa dottrina sia sembrata un pochettino vacillare. E molte volte anche i fedeli si sentono disorientati. Ma lo Spirito conferma in noi la fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, dice San Pietro nella sua lettera. E così lo Spirito ci custodisce, cioè fa per noi quello che Gesù ha fatto con i Suoi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, il nome di Dio e il nome di Gesù, che è la stessa cosa. Gesù custodiva il suo gregge e così è lo Spirito che custodisce il gregge. Lo Spirito infatti è l'autore di ogni santificazione. Abbiamo nell'orazione di colletta chiesto due cose bellissime. Dona alla tua Chiesa più o meno di servirti con piena dedizione, piena dedizione. Questo significa nella verità, una dedizione non parziale, ma totale di noi stessi. Noi chiediamo allo Spirito che risani queste nostre, di cui tutti noi ne sperimentiamo, queste nostre contraddizioni, queste nostre pieghe oscure, per poter avere un cuore pienamente volto verso, di lui, verso Gesù, e non solo in parte. E questo è proprio dello Spirito Santo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, ricordate Ezechiele. Cuore è una metafora in cui nell'Antico Testamento si intende l'intelletto e la volontà. È un modo diverso, unificato, di conoscere e di amare, di vedere le cose. Noi chiediamo dunque una piena dedizione e il compito dello Spirito Santo è quello di portare noi a vivere ciò che di nuovo l'Antico Testamento esprime con la preghiera: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è uno solo e tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Soltanto Gesù ha adempiuto questo precetto, il primo precetto, lo Shema Israele, lo conoscete anche voi, è la preghiera che certamente anche Gesù faceva 3 volte al giorno, soltanto in lui è stata vera, perché lui solo ha amato con tutto il suo cuore il Padre suo. Bene, donandoci lo Spirito ci rende partecipi di quell'amore, perché anche noi possiamo amare il Signore il nostro Dio, cioè Gesù, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E di questo Spirito noi abbiamo ricevuto la caparra, un'anticipazione. Gesù è la pienezza dello Spirito, è lo Spirito datore di vita. Lui è la pienezza e noi ne riceviamo. Ma abbiamo chiesto anche di diventare un cuor solo e un'anima sola. Vale la pena chiarire questa espressione. Come tutte queste espressioni così poetiche, rischiamo, se non le capiamo bene, di proiettarle in un mondo a stato irreale. Siccome la liturgia spiega molto bene la scrittura, allora userò una espressione della liturgia per chiarire. Dopo che noi abbiamo invocato lo Spirito sul pane e sul vino, senza lo Spirito il pane e il vino rimarrebbero pane e vino, questo è sicuro. È lo Spirito che è l'autore di ogni santificazione, di ogni consacrazione. È Lui che consacra nella verità l'Eucaristia e la rende la verità dell'Eucaristia, la presenza reale del Signore. Dopo che abbiamo invocato lo Spirito, manda lo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, eccetera, eccetera, noi consacriamo non solo il pane e il vino, ma chiediamo a Dio di consacrare noi, che siamo corpo mistico. Quello che c'è sull'altare è il corpo sacramentale, e così noi invece siamo il suo corpo mistico. E perciò diciamo, a noi che partecipiamo del corpo e sangue di Cristo, donaci di diventare un solo corpo e un solo spirito. Si intende un solo corpo e un solo spirito con Gesù. Il senso della preghiera eucaristica altrimenti sarebbe perennemente irrealizzato, perché guardate, il momento in cui noi diventiamo una cosa sola, ed è proprio il dono dello Spirito che lo fa, è precisamente nella Santa Sinassi, cioè nell'Eucaristia. Perché guardate, faccio un esempio molto banale: se noi dovessimo andare a fare la spesa insieme, sicuramente ci divideremmo se non altro sul tipo di pasta da comprare. Ma tu vuoi gli spaghetti o vuoi le farfalline? Già questo basterebbe. Se noi andassimo a vedere quello che tra un mese andiamo a votare, probabilmente ci sarebbero diverse posizioni, ed è giusto che sia così. L'unità è fatta dallo Spirito nell'Eucaristia, massimamente. La Chiesa è unita dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo nella Santa Sinassi. Qui ogni volta diventiamo davvero un solo corpo e un solo spirito, perché diventiamo un solo corpo e un solo spirito con Gesù, e il suo spirito fluisce in noi. Come d'altra parte è anche abbastanza visibile, nel senso che mi sembra che durante la messa ci sia in genere un clima di raccoglimento e di preghiera comune che passa dall'uno all'altro. È dunque lo Spirito l'autore della liturgia. Senza lo Spirito il pane e il vino rimarrebbero pane e vino. Senza lo Spirito la parola che noi leggiamo resterebbe un racconto antico. Vi faccio un esempio banale. Negli Atti degli Apostoli, come voi sapete, si dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede formavano ancora solo un'anima sola. E io ho letto una volta un commento di illustri biblisti che dicono: certo, una visione idealizzata, quella della... Certamente è vero che è una visione idealizzata, ma tu che sei un biblista non ti rendi conto che Luca sta dicendo che sono qua solo un'anima sola perché partecipano alla medesima Eucaristia? Non perché non ci siano, come infatti sono testimoniati negli Atti degli Apostoli, dissensi, divisioni sulle cose da farsi, opinioni diverse. Pensate solo alla questione della circoncisione, se tenerla o non tenerla. Ecco perché la regola della fede, come la esprimevano gli antichi padri, è in necessaris unitas. L'unità è nella cosa necessaria, che è l'Eucaristia. In dubis libertas, in tutte le cose opinabili, la libertà di tutti. Super omnia caritas, lo spirito della carità che è sopra ogni altra cosa. Quindi vedete, è veramente lo Spirito Santo l'autore della nostra consacrazione. Tenete presente, e mi piacerebbe che ci faceste caso, perché il canone, la preghiera eucaristica, va anche capita. Osservate la duplice consacrazione. Io non posso fermarmi e dire adesso c'è la prima, adesso c'è la seconda, ma insomma voi avete intelligenza sufficiente. Epiclesi, manda il tuo spirito, la prima consacrazione. Il pane e il vino si imbevono di Spirito Santo. La seconda, a noi che partecipiamo, ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Non lo dico mica io per me, Lo dico io a nome di tutti, perché tutti siamo un popolo sacerdotale che in quel momento offre al Padre ciò che il Padre ci ha dato, la passione e la risurrezione del Signore, il corpo e il sangue di Cristo, per la salvezza del mondo. È un noi vero, non è un noi maiestatico. Poi ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, diventiamo un solo corpo e un solo spirito in Lui, come dire, lo spirito di Gesù ci pervada, perché non siamo noi a vivere, ma Lui vive in noi. E poi questo è il nucleo di questa consacrazione del corpo mistico che è la Chiesa. E di lì, quasi a cerchi concentrici, preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i nostri defunti, perché lo Spirito santifichi via via tutte queste persone che noi affidiamo a Lui. E infatti alla fine lo riassumiamo dicendo: donaci di aver parte alla vita eterna, cioè lo Spirito Santo. Ultimo, vorrei osservare che senza lo Spirito non ci sarebbe nessuna santificazione in noi. Quando io, il sacerdote, dice il Signore sia con voi, dice il Signore, lo Spirito, il Signore che dà la vita, sia in voi. Perché se lo Spirito non è in voi, questo è solo un rito. E voi cosa rispondete? E con il tuo Spirito? È come se voi mi diceste al sacerdote: se non c'è lo Spirito Santo nel tuo spirito, tu non consacri un bel niente. Questo piccolo dialogo, no, che se volete noi facciamo un po' per abitudine, probabilmente senza capirlo neanche bene, dateci peso e significato. La preghiera eucaristica comincia infatti quando il sacerdote dice: il Signore sia con voi, lo Spirito che è il Signore vi santifichi, e voi rispondete al sacerdote: santifichi il tuo Spirito. E di lì proseguiamo, ma la preghiera eucaristica comincia là. E di nuovo la benedizione. Voi sapete che nel primo millennio non c'era la benedizione finale della messa. Il prete usciva, benediceva così i fedeli come un segno di croce, ma non c'era. È la ripresa della medesima consacrazione. La benedizione non è un fare aria con la mano, è una nuova effusione dello Spirito, è un sacramentale di fatto. E per essere compiuta occorre essere nello Spirito Santo. E perciò anche la benedizione è introdotta dicendo: il Signore sia con voi, e voi di rimando dice: e con il tuo Spirito, perché se non hai lo Spirito non benedici proprio niente. E allora vedete, questo non è solo una, come dire, non è solo una illustrazione della mistagogia, cioè di che cos'è il senso della liturgia, ma è per vedere come si realizza di fatto quello che il Signore ci dice: io li custodisco, lo Spirito ci custodisce e lo Spirito ci consacra. Perché le parole del Vangelo che noi leggiamo non sono parole senza senso, non sono parole che non c'entrano con quello che noi facciamo. Sono il senso stesso, il fondamento del nostro essere qui ogni giorno.